Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Iran e Israele hanno detto di aver cessato gli attacchi dopo i primi raid dall'inizio del cessate il fuoco di 2 mesi fa. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo una chiamata con Donald Trump, che in serata è tornato a minacciare il premier israeliano: potresti rimanere presto solo con l'Iran. Ai ballottaggi per le comunali i capoluoghi finiscono in parità, 3 a destra e 3 al campo largo, mentre il decreto lavoro si avvia verso l'approvazione domani dopo una correzione dell'emendamento che reintroduceva i contratti pirata. Ma per le opposizioni non è abbastanza. E intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben Gvir dopo il video in cui scherniva gli attivisti della flottiglia manettati e inginocchiati a terra. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, ha risposto il ministro israeliano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo con la situazione in Medio Oriente. Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati dopo il primo scambio a fuoco degli ultimi 2 mesi dalla tregua entrata in vigore lo scorso 8 aprile. Entrambi però hanno aggiunto di essere pronti a riprendere la guerra. Per un quadro delle ultime ore sentiamo Emanuele Valenti.
Iran e Israele hanno fatto per ora un passo indietro. Teheran ha minacciato altri attacchi se Israele dovesse colpire ancora il Libano. Netanyahu ha ribadito che la guerra non è finita e che sparerà di nuovo se gli iraniani dovessero lanciare altri missili verso Israele. Per Netanyahu non è finita nemmeno ovviamente la guerra con Hezbollah. Il suo annuncio dopo una nuova telefonata con Trump: i rapporti tra i due sono complicati. Il presidente americano avrebbe detto a Netanyahu che non può andare avanti proprio adesso che sarebbe vicino un primo accordo con l'Iran.
E come leggere e interpretare tutto questo? Torniamo da Emanuele Valenti.
Primo, l'alleanza storica Stati Uniti-Israele non è in discussione, ma la Casa Bianca, che ha fretta di chiudere la guerra, fa sempre più fatica a gestire il rapporto con il governo israeliano. Secondo punto, con i missili su Israele per il Libano, e la Repubblica Islamica invece ha ribadito il suo ruolo regionale, anche se la sua rete, sappiamo, è indebolita. E hanno sparato su Israele anche gli Houthi dello Yemen, che sarebbero quelli che su ordine di Teheran potrebbero chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb in uscita dal Mar Rosso, dove passa un altro 15% del commercio marittimo globale. Terzo e ultimo punto, siamo di fronte all'ennesima conferma di come la strategia iniziale di Trump e Netanyahu, guerra lampo e caduta del regime iraniano, sia fallita. Abbiamo citato il negoziato e sappiamo le richieste iraniane essere pesanti, per esempio gestione di Hormuz e scongelamento di una parte dei fondi di Teheran all'estero. Nel regime iraniano c'è chi pensa che questo passaggio vada sfruttato per un accordo vantaggioso con gli Stati Uniti, con il nucleare ancora rinviato.
Potresti rimanere presto solo contro l'Iran, così avrebbe detto Donald Trump a Netanyahu, come lo stesso presidente degli Stati Uniti ha riferito in un'intervista. Il rapporto tra i due leader è un'altra questione chiave al momento in Medio Oriente. Sentiamo Roberto Festa.
Sono io che prendo le decisioni, non lui. Le parole di Donald Trump in un'intervista al Financial Times sono perentorie. E lui che deve eseguire i suoi ordini è Benjamin Netanyahu, che, secondo Trump, non decide nulla sull'Iran. La questione in realtà è più complessa. Tra presidente e primo ministro è in corso una partita ambigua. È anzitutto improbabile che Israele abbia attaccato l'Iran all'insaputa degli americani. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore israeliano, si è sentito più volte nelle scorse ore con Brad Cooper, a capo dei militari americani in Medio Oriente. Probabile che agli Stati Uniti servisse far pressione sull'Iran per procura, grazie a Israele, per spingere Teheran al tavolo dei negoziati. L'attacco dà anche modo a Netanyahu di presentarsi alla sua opinione pubblica, prima delle elezioni di ottobre, come infaticabile difensore della sicurezza di Israele. Il primo ministro non deve però spingersi troppo in là. Trump infatti ha bisogno di chiudere alla più presto un conflitto che lo ha danneggiato all'interno degli Stati Uniti. Quindi via libera a limitati attacchi israeliani, un richiamo rigido quando Netanyahu, che Trump ha chiamato pazzo, sembra mettere a rischio i negoziati. È un gioco, poliziotto buono, poliziotto cattivo, con cui due leader legatissimi cercano di portare a termine il conflitto. È un gioco che difficilmente finirà bene per entrambi. L'obiettivo di Trump è obbligatoriamente un'intesa. L'unico obiettivo che Netanyahu può accettare è la caduta degli Ayatollah. Per uno dei due, Netanyahu o Trump, questa guerra finirà in modo non voluto, non desiderato, quindi con una sconfitta. Linea allo studio.
Dal Cremlino è arrivata oggi la risposta a Zelensky, che da Londra, dove ha incontrato ieri sera i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha rilanciato la proposta di aprire un negoziato. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto così il portavoce di Putin, Peskov. Anche a Bruxelles si stanno muovendo intanto i passi sia nel sostegno a Kiev sia nella discussione sull'allargamento.
Giugno sta diventando sempre più il mese dell'Ucraina nel dibattito pubblico e politico europeo. Dopo l'intesa con l'ungherese Magyar per sbloccare i negoziati di adesione UE, le proposte franco-tedesche e il vertice dei volenterosi in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. La giornata di oggi a Bruxelles conferma l'impressione di una spinta ormai concreta per il sostegno dell'Unione a Kiev. Prima di tutto perché la Commissione ha annunciato che entro la fine del mese stanzierà la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro concordato dai leader UE nel dicembre 2025 e poi sbloccato con il cambio di governo a Budapest. Si tratta di 9 miliardi complessivi, 6 per le spese militari e 3 per il bilancio pubblico. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ha precisato un portavoce della Commissione. L'annuncio arriva nello stesso giorno dell'erogazione di quasi 3 miliardi di euro a Kiev per mantenere le spese della pubblica amministrazione, attraverso lo strumento finanziario già funzionante e che dal 2024 ha già stanziato quasi 30 miliardi. Ma non bisogna dimenticare che i 27 governi stanno anche lavorando sull'intesa definitiva per aprire il primo gruppo di capitoli negoziali con l'Ucraina. Mentre opzioni creative e inedite come l'adesione accelerata o l'integrazione parziale rimangono sullo sfondo come alternative ancora fumose e poco gradite, si guarda la riunione degli ambasciatori di mercoledì, o al più tardi venerdì, come il momento decisivo che potrà aprire la strada verso il classico processo di allargamento dell'Unione. Se tutto andrà liscio, la data da segnare in calendario per la conferenza con Kiev è il prossimo 15 giugno. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
In Armenia, il partito dell'attuale primo ministro Pashinyan si è confermato come prima formazione alle elezioni parlamentari. Molto largo, quasi al 50% il consenso, mentre i due partiti dell'opposizione, più favorevoli a mantenere un legame più stretto con Mosca, sono molto distanziati. Congratulazioni sono arrivate dalle istituzioni europee, visto l'avvicinamento che il primo ministro ha portato avanti negli ultimi anni. E veniamo all'Italia. È finito in un sostanziale pareggio l'ultimo atto delle elezioni comunali. Tra i 6 capoluoghi che erano oggi al ballottaggio, 3 sono andati a destra, Arezzo, Lecco e Macerata, e gli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani, al campo largo. Meloni ha esultato, confermata la nostra forza, ma il pareggio non sposta gli equilibri nazionali. Contando anche il primo turno, 10 sindaci su 18 sono andati al centro-sinistra. Da Roma, Anna Bredice.
Tajani è stato il primo a celebrare una vittoria che alla fine non c'è stata. Giorgia Meloni poco dopo si è precipitata a parlare di una conferma della stabilità di governo arrivata con questo voto. Forse la destra ha voluto fissare subito quel 3-3 dei capoluoghi di provincia al ballottaggio per far apparire il voto come un pareggio o una loro rivincita se si mette insieme anche il risultato di Venezia. Alla fine dei conti della giornata ciò che viene fuori è che sono molte di più le città che vanno al centro-sinistra che al centro-destra, soprattutto al sud, in Sicilia ad esempio, ad Agrigento dopo decenni di giunte di centrodestra, nella provincia di Napoli, e questo è un tema su cui Meloni dovrà interrogarsi. Su 18 capoluoghi di provincia il centrosinistra ne conquista 10, il centrodestra 6. Di queste sono di più le città che cambiano giunte a favore della coalizione progressista che è il contrario. Certo a destra vanno Arezzo e poi Lecco e chiaramente quell'inaspettata Venezia al primo turno, ma oggi non c'è la sconfitta del campo largo, anche se bisognerà a capire con i dati dei flussi il risultato e l'apporto che hanno dato i 5 Stelle. Particolare ed interessante il risultato di Molfetta, dove vince un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto da un campo largo con un PD che su richiesta di Elly Schlein ha commissariato il PD locale cambiando proprio direzione. A differenza di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Bonelli hanno parlato poco fa dicendo che la coalizione progressista è in campo per vincere. Se ancora sono lontane le politiche per Meloni, questo è un campanello d'allarme per le città che andranno al voto l'anno prossimo, che sono molto importanti.
È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato.
Si è interrotto il servizio di Anna Bredice proprio sul finale e passiamo a un altro elemento di queste comunali, cioè le liste di Vannacci per la prima volta presente a un test elettorale. Al di là dei risultati di oggi, il generale è destinato a pesare sempre di più nei rapporti della destra italiana. Sentiamo Alessandro Braga. Scusate, anche il servizio di Alessandro Braga non riusciamo a presentarvelo. E passiamo quindi al decreto lavoro, via libera dalla commissione al decreto lavoro che si avvia verso l'approvazione. In serata è stata tolta la parte dell'emendamento presentato dal governo che rendeva equivalenti i contratti firmati dalle organizzazioni minori e i contratti maggiormente rappresentativi. Rimane però la parte che definisce il cosiddetto salario giusto con voci retributive e welfare contrattuale, riducendo i margini di contrattazione, e contestato da opposizioni e sindacati. Così domani il testo arriverà in aula per la fiducia. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi. Oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo. Il Ministero dell'Economia prende atto dal PD l'appello al governo a non interferire. Ottima notizia invece per Confindustria, e oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generali, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato l'asso. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, con l'OPAS su MPS riesce laddove tutti avevano fallito. Creare il primo gruppo bancario assicurativo italiano con un controllo azionario stabile e non facilmente scalabile. L'alleanza con Unipol per gli sportelli del vecchio Montepaschi è la ciliegina sulla torta che permette al gruppo assicurativo controllato dalle cooperative di dare vita alla terza realtà bancaria italiana grazie ai 635 sportelli del Monte dei Paschi su cui Intesa nulla avrebbe potuto fare causa antitrust. Le generali passano quindi sotto il controllo di Intesa senza un eccessivo dispendio finanziario, mentre torna sulla scena l'AD di Mediobanca, Alberto Nagel, che era stato sconfitto dall'assalto del Monte dei Paschi in versione Luigi Lovaglio. Chi ne esce sicuramente sconfitto è Francesco Gaetano Caltagirone, mentre Leonardo Maria Del Vecchio si siederà a questo punto sullo scranno di quarto principale azionista di Intesa San Paolo con oltre il 4% dopo Compagnia, Fondazione Cariplo e BlackRock, rimanendo anche secondo socio delle generali con il 10%. Non è escluso che si possa assistere ad ulteriori mosse destinate a modificare il riassetto, considerando che Unicredit, oggi impegnata con la scalata Commerzbank, è azionista delle generali con il terzo principale pacchetto dell'8,8% e potrebbe a questo punto guardare a Banco BPM rimasto fuori dalla partita.
E siamo in chiusura. In serata la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era già stato aperto un fascicolo dopo gli abbordaggi alle barche della flottiglia e la pubblicazione dei video in cui l'esponente del governo di Netanyahu derideva e scherniva gli attivisti ammanettati e in ginocchio, e ora procederanno le indagini. Ben-Gvir ha subito risposto sui social dicendo che non si lascerà scoraggiare da chi fabbrica menzogne contro i combattenti israeliani. Sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
sarà indagato un ministro dello Stato israeliano per reati previsti dal nostro codice come sequestro di persona e tortura, con delle immagini sia riguardo all'abordaggio che soprattutto al trattamento inflitto alle persone in custodia dello Stato israeliano, immagini in cui Ben-Gvir ingiuriava, insultava, offendeva, dileggiava le persone inermi della flottiglia, e questo è un fatto positivo. Poi dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segnale che la Procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla, quei fatti sono fatti gravissimi, rei confessi per quanto riguarda i maltrattamenti o le torture compiuti nei confronti dei nostri connazionali detenuti in Israele. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire la risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano e la politica dello Stato israeliano.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.